ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio dal vostro Massimo Ferro, di nuovo con voi per l'appuntamento del giovedì pomeriggio qui su ADMR Rock Web Radio con Folk Beat. Questa è la puntata numero 27 della quarta stagione, la numero 140 da quando è partito questo programma che la nostra emittente mette a vostra disposizione non soltanto di giovedì sempre fra le 16 e le 17.30, ma anche il lunedì mattina a partire dalle 11.30 e poi in podcast naturalmente sul nostro sito webradio.admr-chiari.it. Come specificato alla fine dello scorso appuntamento, fra poco sarà con noi ancora un cantautore toscano e non sarà l'ultimo, perché la prossima settimana tornerà Letizia Fuochi, che è già stata mia ospite nel 2022. Ivan Francesco Ballerini invece è qui per la prima volta a Folk Beat e pertanto non si limiterà a presentarci il suo ultimo album, ma molto cortesemente ci racconterà anche dei suoi precedenti lavori e più in generale del suo operato. Posso anticiparvi che Ivan è originario di Manciano, in provincia di Grosseto, ed è arrivato piuttosto tardi alla musica, o meglio, a realizzare la sua prima raccolta personale di canzoni, che è uscita nel 2019 ed era un album a concetto interamente dedicato ai nativi americani, peraltro accolto molto positivamente dalla critica specializzata. Lo stesso si può dire per i lavori successivi, che lo hanno visto sempre esprimersi attraverso una vena gentile e delicata, perfettamente in linea, direi, con il più classico cantautorato di casa nostra, cosa che di questi tempi non è affatto scontata. La guerra è finita è il titolo del quarto e più recente, anzi recentissimo, album di Ivan Francesco Ballerini, perché è stato pubblicato ufficialmente soltanto 2 settimane fa. Da questo disco, per dare il via a Folk Beat di oggi, ho estratto Vestire di parole. Buon ascolto!
Vestire di parole una persona andata, un gesto disperato o forse una bravata. Mai preso carta e penna, forse per ricordare quel poco che ti resta e che non vuoi scordare. Appena sopra il foglio corre all'improvviso per fissare un tratto, per delinearne il viso. E poi socchiudi gli occhi pensando al suo sorriso che esplodeva sul suo volto senza nessun preavviso. Thank you. alzare gli occhi al cielo, gridare al mondo aiuto, ma il mondo non ti ascolta, o forse non ti sente, e piangere non è certo servito a niente, e piangere sul mondo gridando all'impazzata, e chiedere ai passanti perché se ne sia andata, e guardi nello specchio la tua immagine riflessa, e ti accorgi con dolore che non è più la stessa. Vestire di parole è quello che ti resta, un pugno nello stomaco, un muro di carta pesta, e restano solamente una manciata di parole rimaste congelate. Anche se splende il sole,
era Vestire di parole dall'album La guerra è finita di Ivan Francesco Ballerini, che fra poco sarà con noi. Ma prima del suo arrivo io vorrei farvi ascoltare ancora un brano, ma non da questo album. Le altre tracce dalla guerra è finita comunque le troverete poi nel corso dell'intervista e alla fine, bensì dalla sua opera prima, Cavallo pazzo, del 2019, di cui parleremo piuttosto diffusamente, e si tratta proprio del brano omonimo.
Cavalcavo nelle grandi praterie, si dice invulnerabile a proiettili e a malie. Cavalcavo nelle terre del Nebraska, una borraccia al collo, un coltello in una tasca. Cacciavo fino a tarda notte, i miei mi riempivano di botte, perché tardi ero tornato, coi vestiti tutti sporchi, col viso insanguinato. Mia madre pettinava i miei capelli, erano ricci e non lisci come quelli dei fratelli, color castano chiaro, che per un Dakota è veramente un fatto raro. Non credo di aver chiesto mai aiuto, fra i miei compagni più fedeli c'è Toro seduto. Da lui ho appreso l'arte della guerra, guardarmi le spalle e a proteggere la mia terra. Mi sono arrivati i federali, con abiti eleganti e uniformi tutte uguali. Hanno sterminato tutta la mia gente, lasciandosi alle spalle niente o poco più di niente. Cavalco nelle grandi praterie, si dice invulnerabile a proiettili e a malie. Non metto quasi più i piedi per terra, sul mio volto i colori sono quelli della guerra. Adesso combatto i federali, i loro scalpi sembrano quasi tutti uguali. Li vendo al padrone dell'emporio,
cambio chiedo whisky e frecce in avorio. Ho combattuto per la libertà, a volte per vendetta, per odio e per pietà, sempre sul piede di guerra, per difendere il mio popolo, il mio cielo e la mia terra. Si dice che sia morto pugnalato, ma questo non è stato dimostrato. Con qualche freccia e qualche soldo in tasca, c'è chi giura di vedermi cavalcare nel Nebraska.
Ciao Ivan, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat.
Grazie a te, grazie a voi, un saluto e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Era già da un po' in effetti che io volevo parlare con te e ti spiego anche il motivo. Qualche tempo fa, credo circa un anno fa, poco più, ora non ricordo con precisione, ho intervistato Luca Bonaffini, che tu certamente conoscerai molto bene, il quale mi ha detto
benissimo.
A una mia domanda precisa, dato la sua esperienza nell'ambito della canzone d'autore, cioè se avesse qualche artista che negli ultimi anni, secondo lui, diciamo, fosse stato meritevole di essere segnalato, lui mi ha risposto che uno dei migliori cantautori che aveva trovato in giro era Ivan Francesco Ballerini.
Guarda, io di questo ringrazio tantissimo te, ringrazio tantissimo l'amico musicista e chitarrista Luca, con cui ho anche avuto il piacere di suonare un pezzo di Bertoli. Quindi ringrazio Luca perché mi ha rivolto un complimento molto, molto bello, molto importante.
E poi, essendo Luca uno che ha un'esperienza tutt'altro che trascurabile, di certo ha parlato con cognizione di causa. E allora, senti, dato che è la prima volta che noi ci incontriamo, io di solito comincio con una domanda che riguarda il passato dell'artista, in questo caso ovviamente il tuo. Mi piacerebbe sapere in sostanza qualcosa di te. So che hai cominciato a appassionarti alla musica quando avevi, credo, 8-9 anni, vero?
Esatto. Io ho chiesto proprio a mia mamma se mi faceva questo, il regalo di acquistare un pianoforte, perché avevamo un'insegnante molto brava a Manciano, che si chiama Gabriella Lazzerini, che saluto, che era una bravissima insegnante di pianoforte, quindi finivo le elementari a lezione con questa insegnante, che era molto severa, e io avevo lezione il lunedì all'1:30, quindi uscivo da scuola e subito di corsa solfeggio. Non è stata proprio un'esperienza meravigliosa come inizio, perché è molto faticosa sullo studio della musica. Poi mi ricordo che mi disse: guarda, dobbiamo interrompere le lezioni perché io sono rimasta incinta. E allora io colsi l'occasione, complice il mio fratello Antonio, il mio fratello più grande, che già strimpellava la chitarra, e sono passata alla chitarra acustica, che è lo strumento che mi piace tantissimo. E guarda, alla fine penso di essere diventato anche un discreto chitarrista. Sto sempre studiando, sto sempre sul pezzo, perché con la chitarra non finisci mai. Sembra uno strumento, apparentemente uno dice è semplice, invece la chitarra acustica classica elettrica sono strumenti difficilissimi.
Certo, l'acustica poi ha mille possibilità con le accordature aperte, per cui
l'acustica ha mille possibilità. E guarda, mi permetto di dire una cosa, e penso che i musicisti che sono in ascolto condivideranno: ti puoi fare anche una canzone molto semplice, no? Bella e semplice, prendiamo Rimmel di De Gregori. Però il come la suoni, il tocco delle dita possono fare la differenza fra una canzone suonata mediocre e una canzone suonata egregiamente. Quindi non è tanto la complessità delle cose che vai a suonare, ma la delicatezza di quello che tu riesci a tirare fuori da quel pezzetto di legno. E sta tutto lì.
Ecco, tu hai citato tuo fratello Antonio, che è uno scrittore, un saggista, ma tu hai anche un padre che è un famoso pittore. Sei cresciuto in una famiglia in cui sei stato sin da subito immerso completamente nel mondo dell'arte?
Subito, guarda, io considero che ero molto bravo a disegnare, però non ho coltivato questa passione, ma da piccolo mio babbo mi faceva fare delle mostre di grafica, io ho vinto svariati primi premi, come bambino di prima elementare, seconda elementare, avevo proprio quella capacità di dare alle persone un movimento, una plasticità particolare. Poi io però, diciamo, ho lasciato la cosa perché quello che mi piace tantissimo è la musica.
Cosa ascoltavi da giovane, cioè prima di occuparti di musica come musicista?
Allora, se uno ascolta le cose che produco, si accorge subito delle influenze. Io
sì, certo.
Ero bambino e già ascoltavo La Buona Novella di Fabrizio De André, ascoltavo De Gregori, ascoltavo Lucio Dalla. Questa, diciamo, è la triade dei cantautori che mi hanno proprio plasmato. E anche nel modo di scrivere e di cantare, ho preso tanto da loro, ma effettivamente sono tre punti di riferimento enormi. De André, De Gregori, Dalla, ho ascoltato anche Fossati, Vecchioni. E anche negli anni in cui mi sono esibito dal vivo, cantando le canzoni degli altri, avevo scelto un repertorio che era veramente molto, molto bello, molto raffinato.
Hai ascoltato solo musica italiana o anche qualche artista straniero?
No, sono un grandissimo appassionato anche dei Genesis, quindi Foxtrot, Trespass, Selling England by the Pound, le Zeppelin, i Pink Floyd, i Cream, i Jethro Tull. Però, diciamo, nel modo mio poi di interpretare la musica, mi piace molto la letteratura e quindi la lingua italiana. Io preferisco scrivere in italiano le canzoni che non in inglese.
In effetti i nomi che hai citato poco fa si sentono molto meno, anzi non si sentono quasi per niente nella musica che fai. Dalla magari non l'avrei detto, ma De Gregori e De André mi sembra
si
che
sentono.
Siano abbastanza evidenti nel tuo stile, anche se comunque sei riuscito
sì.
Poi a crearti una tua formula espressiva, una tua modalità che è piuttosto personale o quantomeno è facilmente distinguibile, riconoscibile. Antonio, mi pare che essendo lui un letterato ti ha anche spesso suggerito delle letture a cui tu poi tendi a ispirarti quando scrivi le tue canzoni.
È vero, i libri più belli della letteratura mondiale me li ha consigliati Antonio. Quindi le letture di Conrad, piuttosto che Henry James, Goldin, e poi sugli italiani Pontigia, Dino Buzzati, Primo Levi. E spesso e volentieri ho letto della roba così bella, così particolare, che mi aveva talmente coinvolto emotivamente che poi effettivamente ho tratto ispirazione per scrivere più canzoni. Per esempio in questo disco nuovo che è uscito, Linea d'ombra è ispirato al racconto La linea d'ombra di Conrad, e invece Vestire di parole è ispirato alla fine di un racconto bellissimo di Primo Levi che è Ferro, che si trova dentro il sistema periodico. Quindi ho utilizzato molto anche la letteratura e anche le ricerche storiografiche, per esempio quando ho scritto brani come Vasco da Gama, Pevot d'Acqueville o Cavallo Pazzo, che è il mio primo album, mi sono dovuto fare anche tutta una ricerca proprio sui personaggi, quindi scrivere una canzone mi ha impegnato a volte anche per mesi, mesi e mesi.
Mi sembra giusto, mi sembra doveroso. Quando uno deve scrivere cose di carattere storico deve essere necessariamente accurato.
Tornerai ancora qui, siederai vicino a me e nel buio ascolteremo nel silenzio il trascorrere del tempo, lo scrosciare della pioggia e una ruga sul tuo viso che si bagna. Ed è sempre stata lì, ora è solo più profonda, nel silenzio la mia voce che ti parla. Ed in fondo è più che giusto, tu
sei andata via lontano dal mio sguardo, dai miei occhi e la mia bocca. E so già che non sarai più domani qui con me per posarti dolcemente tra le dita. Ma i ricordi sono a volte macigni in fondo al cuore che non vuole stare zitto e rassegnarsi, e ti segue come un'ombra nella pioggia sotto il sole, e lo senti nella notte lamentarsi. Ma lui è sempre stato lì, batte forte nel tuo petto, nel silenzio della notte lui ti parla. Ed in fondo è più che giusto che sia andata via lontano dal tuo sguardo, dai tuoi occhi e la tua bocca. E chissà se tu domani, domani sarai in grado di accoglierla nuovamente tra le dita.
Ho letto che tu in passato hai viaggiato molto per lavoro e che anche dai tuoi viaggi hai tratto spesso ispirazione comunque per le tue canzoni.
Non l'avrei mai detto che sarebbe successo questo, perché sai, io ho fatto per tanti anni, diciamo, il rappresentante, per semplificare, di prodotti chimici, e ho girato con la mia azienda il mondo. Quindi sono stato, non lo so, Israele, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Libia, Hong Kong, Kaohsiung, Taiwan, quindi ho girato tanto, e effettivamente alcune cose poi mi sono riservate. Quando si dice proprio il detto impara l'arte e mettila da parte, no? È proprio vero, perché non si sa mai poi nella vita una cosa che te pensavi, dici vabbè la faccio ma non mi servirà mai, ma non è detto. E invece mi è servito tantissimo, perché ho visto di persona delle cose che mi hanno fatto capire che il mondo è tanto piccolo, ma basta fare un viaggio e spostarsi di pochi chilometri che ti trovi catapultato in un posto che è completamente diverso dal tuo, con una religione diversa, una mentalità diversa, un modo di concepire la vita diversa. È molto complicato, però per scrivere a me questa cosa mi è servita tanto.
Io vorrei poi parlare brevemente dei tuoi album precedenti all'ultimo, È finita la guerra, perché ciascuno di questi ha una sua peculiarità. Però allo stesso tempo tu sei sempre rimasto legato a uno stile che possiamo definire piuttosto lineare, ma soprattutto io definirei da cantautore classico, cioè nella tua musica in pratica non ci sono mai state tendenze moderniste oppure pulsioni elettroniche o anche soltanto più semplicemente rockeggianti.
No, perché non ci sono, perché non farebbero parte del mio DNA. Diciamo, il mio modo di scrivere è un modo piuttosto classico, no?
Sì.
Segue anche una forma, cerco sempre di evitare la rima banale, quindi quando scrivo una canzone cerco sempre di dare al testo un colore visivo, di immagini, di modo che se uno l'ascolta e chiude gli occhi ti faccia compiere un viaggio, anche se le canzoni durano 3-4 minuti. E questo lo ritengo importante. E poi non voglio mai stupire con effetti speciali, perché nel mio modo di raccontare non c'è bisogno. Sono molto molto ancorato a una forma di canzone, come dicevamo prima, classica, ecco.
Io probabilmente sono un po', lo dico ogni volta, un talebano della canzone d'autore, ma ritengo che comunque il cantautore dovrebbe esprimersi secondo certi criteri, anche dal punto di vista musicale. L'elettronica, secondo me, se usata in quantità industriale, non fa per la canzone d'autore, ma questa naturalmente è la mia opinione, che temo che rappresenti sempre più il contrario, forse addirittura della piega che sta prendendo la canzone d'autore a quella che oggi si vuole considerare tale. E tu cosa
guarda,
ne pensi?
Ti voglio dire una cosa, ne abbiamo toccato un tasto, la parola musica d'autore. E per esempio ho sentito dire alcune volte anche da giornalisti molto, molto seri, ma la musica d'autore non esiste, la musica è musica. E io invece mi permetto di dire, poco tempo fa ho sentito che qualcuno, non voglio fare il nome perché non sono certo, ha paragonato la locomotiva di Francesco Guccini a Gloria di Umberto Tozzi.
L'ho sentito anch'io e mi è sembrata una bestemmia.
Francesco Guccini, rispondendo, dice con la sua voce: sì, Gloria. Gloria è una bellissima canzone, molto bella, ma non è la locomotiva. La locomotiva è pregna di mille significati. Cioè, per scrivere un testo come Francesco Guccini, bisogna, come Fabrizio De André quando ha scritto La Buona Novella, e te la storia di Gesù te la devi conoscere a menadito. Cioè, devi studiare. Non è una canzoncina d'amore che la butti lì e è bellina e l'hai scritta in 5 minuti. Per scrivere un testo e un disco come La Buona Novella ci vogliono anni. Cioè, per scrivere una canzone come Saint Creek, te la storia di Saint Creek la devi conoscere a menadito. Quindi c'è la canzone d'autore, come no? È la canzone, diciamo così, impegnata, che non vuole raccontare il fattarello, ma vuole, parlando anche di fatti lontani nel passato, ricondurti a quelle che è anche la storia di oggi, magari con dei parallelismi. Quindi evviva la canzone d'autore, che secondo me c'è ed esiste.
Senti, hai citato poco fa Fiume Saint Creek di De André, che è dall'album chiamato comunemente L'Indiano, in realtà porta come titolo solo il nome di De André. E questo mi porta inevitabilmente a parlare del tuo primo album, che è uscito nel 2019, si intitola Cavallo Pazzo, ed è un disco d'esordio abbastanza inconsueto, intanto perché è un album a concetto, ma soprattutto perché hai scelto un tema ben definito, che è quello dei nativi americani. Come ti è nata questa idea, per la quale peraltro non posso che complimentarmi con te, perché ti confesso che è un tema che mi sta molto a cuore?
Ma guarda, doveva essere il primo disco un disco di canzoni miste, no? Però che successe? Mentre ero in studio di registrazione con il mio chitarrista, che poi anche il mio direttore artistico, che saluto, si chiama Alberto Checcacci, un chitarrista meraviglioso di una bravura incredibile, avevo già in mano un gruzzoletto di 3-4 canzoni, tutte dedicate ai nativi americani. A un certo momento inserire nel disco canzoni che erano fuori quel contesto ci sembrava una scelta sbagliata, quindi io continuai a scrivere alcuni brani e alla fine sono riuscito a mettere insieme 10 pezzi e fare un disco tutto dedicato agli indiani d'America. E quindi è un disco che è nato giorno per giorno, è anche molto semplice perché io ero proprio alle prime armi, quindi completamente fuori ed estraneo a quello che è il mondo discografico, ai trucchetti del mestiere, però secondo me c'ha dentro una grande energia quel disco, è molto particolare, come ha detto il giornalista Michele Neri, c'ha un che di magico dentro, ed è vero, non posso dire che è bello perché l'ho scritto io e quindi non lo posso dire, però c'ha un'energia particolare, questo sì.
Cavallo Pazzo è un disco che, pur essendo un lavoro d'esordio, contiene già, secondo me, un po' tutte le caratteristiche principali del tuo modo di scrivere e di fare musica, anche negli arrangiamenti, ma del resto, come dicevi tu, qui c'è Alberto Checcacci. Esatto,
sì.
Che ha curato la produzione e che da allora ti segue praticamente in tutti i tuoi dischi.
Ma guarda, ti dico, io dovessi succedere che per qualche motivo dovessi andare in giro a fare concerti, in giro per l'Italia o per il mondo, che è una cosa che mi auguro molto di cuore, io non potrei assolutamente staccarmi da Alberto, perché Alberto è come avere vicino, cioè dormo sonni tranquilli, perché ci capiamo al volo e ormai lui conosce tutto di me, sono libro aperto, quindi suonare con un musicista che conosce tutto di te è un grande punto a mio vantaggio. A parte che è bravissimo e poi ha saputo proprio capirmi anche nelle scelte. È difficilissimo che abbiamo avuto dei punti in cui non ci siamo trovati d'accordo.
Thank you. giocare sotto un ponte con un foglio di stagnola, puoi guardare su nel cielo mentre un aeroplano vola e dagli alberi le foglie a terra cadono una ad una, e tuo padre stanco in volto con la mano vi raduna, vi raccoglie tutti intorno a sé. Allo specchio attento osservi il tuo corpo trasformato, due seni troppo grandi per non essere notati, la tua gonna preferita che di rosso si è macchiata e hai nascosto col cappotto per non essere osservata, mentre a casa stanca te ne vai. Costruire il tuo futuro tra bombe e distruzione, rischiare la tua vita per non perdere lezione, mentre il tuo cervello vola, vola in alto su nel cielo, il tuo cuore implora pace, pace per il mondo intero, mentre a casa stanca te ne vai, mentre a casa stanca te ne vai. Assai più grande è lo sguardo di tua madre mentre piange disperata aggrappandosi a tuo padre, mentre stralunati in volto salutan tuo fratello che parte per la guerra calzando il suo cappello e non sapere se lo rivedrai, e non sapere se lo rivedrai sorridente così.
Se ti va, se ti garba, direste magari voi dalle vostre parti.
Sì, sì, sì.
Vorrei parlare anche degli altri due dischi, ma molto molto concisamente, perché poi dobbiamo dedicarci giustamente al tuo ultimo lavoro. Nel 2021, due anni dopo l'esordio, è uscito Ancora Libero, che è legato a tematiche più attuali. Vuoi spiegarci di cosa tratta?
Appena stavo scrivendo le prime canzoni di questo disco, che non sapevo ancora come si sarebbe intitolato, e tutti mi dicevano, ma fai ancora un disco sugli indiani? No, no, dico, ormai il disco sugli indiani l'ho fatto, basta. Volevo fare un disco che parlasse delle nuove tecnologie, ecco. E poi però avevo paura che il rischio che venisse fuori una cosa noiosa. E quindi ho deciso di fare un disco che trattasse vari argomenti, ma tutti argomenti importanti, ad esempio l'impatto delle nuove tecnologie sulla vita moderna, il discorso di essere soli perché i social ci hanno molto isolato, quindi a toccare il tema della depressione, toccare il tema proprio anche della robotica, cioè il cuore di metallo che parla di un robot che si interfaccia con noi come se fosse un umano, E quindi diciamo già c'è dentro anche un po' quello che oggi esce fuori col discorso dell'intelligenza artificiale, che penso che siano cose che poi ci toccheranno molto da vicino. Temo anche che l'intelligenza artificiale porterà via anche tanti posti di lavoro, quindi e allora decisi di fare un disco di canzoni varie, però c'è anche canzoni di amore, quindi è un disco già più poliedrico, diverso. E ad alcuni giornalisti è piaciuto molto, ad altri è piaciuto meno di Cavallo Pazzo, perché Cavallo Pazzo è forse il fatto che c'è un legame tra una canzone e un'altra facilita l'ascolto.
In questo disco ci sono almeno un altro paio di canzoni che mi piace ricordare, una perché è dedicata a tua figlia e l'altra Per me sempre sarai, che proviene niente meno che da una poesia scritta da tuo padre, che ricordiamo si chiama Romano e che a quanto pare non è soltanto un pittore ma anche un poeta.
Sì, è una storia particolarissima perché in pratica l'antefatto è questo. Io ho perso la mamma una diciottina di anni fa. Il mio babbo si è riaccompagnato con una signora che si chiama Eugenia e il marito di Eugenia era un collega di mia mamma che è morto molto giovane di infarto, lasciando due bimbi piccoli. Ora questi due bimbi piccoli sono diventati adulti e il primogenito di Eugenia ha fatto una bambina che si chiama Gwendalina. Quando è nata Gwendalina, il mio babbo ha scritto una poesia facendo riferimento a questo nonno che si chiamava Roberto, che lei non conoscerà mai. E un giorno al ristorante me la declama, gli dico: guarda babbo, se riesco ti ci faccio una canzone, e penso che Per me sempre sarai sia un brano veramente bello.
Circa 3 anni fa è uscito poi il tuo penultimo album, che si chiama Racconti di Mare, in cui eventi e personaggi realmente esistiti come Vasco da Gama e Pedro de Covila si intrecciano invece a storie create da te. È un lavoro che tu hai sempre definito come una sorta di viaggio, e mi chiedevo se proprio i viaggi a cui facevi riferimento prima hanno influito sulla tua scrittura in questa occasione e se poi alla fine si tratta di un viaggio più fisico o più interiore.
Questa è una bella domanda. È comunque uno spostamento, perché lo sai, non si può restare fermi, no? Quando uno pensa di essere arrivato e si ferma, sta già tornando indietro. Questa è una cosa che nella vita uno deve tenere sempre a mente. Quando uno studia e pensa di aver imparato tutto, nel momento in cui si ferma sta perdendo dei pezzettini. Quindi io penso che sia un viaggio, più che altro è un viaggio metafisico, spirituale. E poi però parlo anche di personaggi così belli, così incredibili come Vasco da Gama. E mentre leggevo tutta la storia di Vasco da Gama, ho scoperto un personaggio ancora più interessante, ancora più bello, che si chiamava Pevo da Coville, che era un portoghese, e che arriva in India prima di Vasco da Gama. Però essendo molto misterioso e c'è scritto poco su di lui, la ricerca storiografica mi ha impegnato parecchio. Però la canzone Pevo da Coville su Racconti di Mare, a mio avviso, è una vera gemma. E se uno l'ascolta in cuffia, perché so brani da ascoltare, non li puoi ascoltare mentre viaggi in treno, cioè te li devi ascoltare perché devi capire il giro di questo personaggio, che era incredibile. Quindi è stato un disco che mi ha impegnato tantissimo e io penso che sia un disco che ha purtroppo non avuto l'impatto mediatico che invece avrebbe dovuto avere, perché è veramente un grande lavoro Racconti di Mare. Dall'inizio alla fine.
Questo è anche l'unico disco che tu non hai pubblicato per la Radici Music, tra l'altro.
No, sono approdato con grande piacere a Milano, anche se è stato molto faticoso perché dovevo salire a Milano, poi alcune volte ho registrato alcuni brani a Roma, sai, lavori, ti sposti a Milano ogni volta che ti sposti, anche se ti sposti 2 giorni, so, 600-700 euro di spesa minimo. E quindi è stato molto faticoso, un album faticoso, però è stata un'esperienza meravigliosa.
Mostrami i tuoi occhi per vedere tu chi sei, e trascinami lontano insieme a te. Tendo le mie mani per capire se ci sei e le afferro per volare insieme a te. Perché mai io vorrei perder quota e ritrovarmi solo e perso senza te. Perché mai io saprei ipotizzare un mondo dove tu non ci sei. Tu non ci sei.
Mostrami il tuo cuore per capire tu chi sei e raccontami le cose che non so. Tendi le tue mani per stringerle alle mie, guardami negli occhi leggendomi poesie.
Perché mai io saprei
scalare quella vetta se tu non ci sei.
Perché mai miei. Metti le tue mani sul cuore e dimmi tutta la verità. Stringi le mie mani più forte alle tue. Vogliamo su nel cielo noi due. Vogliamo su nel cielo. Pane, perché denti più non hai, e mentre piangi asciugo gli occhi tuoi. Ridendo sei più bella e splendida che mai, e sono triste e perso senza te.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Senti, veniamo adesso al tuo ultimo album. Se poi mi viene in mente qualcos'altro da chiederti sul tuo passato o comunque che è relativo alla tua attività musicale, se me lo concedi lo farò. Ma cominciamo, cominciamo adesso a esaminare quest'ultimo lavoro, che appunto si intitola La guerra è finita. Ora, uno che legge il titolo dell'album, intanto, beh, chiaramente un titolo così anche in questo caso è più che ottimista, ma non può che pensare al fatto che l'album sia stato concepito in questo periodo drammatico in cui abbiamo due gravissimi conflitti di cui si parla molto e giustamente, anche se la gente non sa o non ricorda che purtroppo nel mondo ci sono almeno un'altra ventina di focolai di guerra attivi. Però invece in realtà questo disco è nato prima, vero?
Sì, è nato prima ed è un caso che ci si trovi poi in un momento così drammatico come il nostro, perché tanta gente non ci pensa, ma il momento è molto drammatico e da tutti i punti di vista economico, politico, culturale, c'è un abbassamento proprio dell'asticella, stiamo finendo veramente male. Ma io era tanti anni che vedevo questo lento declino, questa lenta discesa. Però il brano che praticamente è la Taylor Song, che è La guerra è finita, è il brano più particolare e parla di me. Proprio paro paro, quando ero militare, mi sono immaginato di scrivere questo rapporto di lettere, che ora non esiste più, perché ora ci sono i telefonini. Però 40 anni fa, quando facevo il militare io, i telefonini non c'erano. Quindi ancora ci si scriveva e io ho immaginato di scrivere queste lettere a questa fidanzata lontana e mentre stavo facendo il servizio militare. E però nello stesso tempo anche componevo con la mia chitarra canzoni, perché effettivamente è andata così. Io quando sono partito militare mi sono portato dietro la chitarra, ce l'avevo dentro l'armadietto. E poi ci sono altri brani come Tra bombe e distruzione, che parla di una ragazza che potrebbe essere israeliana o palestinese o ucraina, che continua ad andare a scuola, continua a studiare con tutte le difficoltà che la vita gli mette di fronte. Quindi è già un altro brano molto legato al contesto e anche al titolo. Però sono tutti brani che io ho scritto effettivamente prima di questi conflitti ucraino-russo o israeliano-palestinese.
Ecco, nella presentazione del tuo ultimo album hai scritto che Della guerra è finita c'è anche un video che poi tu aggiungi, ma preferiremmo definirlo un film, che io però non ho trovato su YouTube.
Allora, stiamo ancora aspettando, ancora è non in elenco, è il video di La guerra è finita, dove il regista Nedo Baglioni ha fatto un vero capolavoro. Parlo del video, sì. È un video bellissimo. E con la mia canzone e sovrapposte delle immagini di film di guerra, è venuta fuori una cosa molto molto emozionante, veramente.
Ecco, Nedo Baglioni è un altro che ti segue praticamente fin dall'inizio, perché ha girato anche altri video che tu hai ricavato dai tuoi vari album. Ed è anche poi il regista di Linea d'Ombra, di cui tu hai già parlato.
Sì, è perché ci siamo conosciuti nel 2019 per girare il video di Gufo Grazioso, che era la moglie di Nuvola Rossa. E l'abbiamo girato sulle Balze, qui a Montevarchi, che è praticamente un punto territoriale particolarissimo, sembra di essere proprio in America. Quindi in quel momento abbiamo stretto questo rapporto ed è nata proprio un'amicizia particolare, ed è lui che anche ha voluto girare il video di Per me sempre sarai, è voluto lui andare proprio nello studio di Babbo a conoscerlo, ed è venuta anche lì un video molto 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 emozionante, per me poi particolarmente.
Mi pare di aver notato un tratto ricorrente nei video girati da Nedo Baglioni per te, perlomeno in quelli che sono riuscito a vedere io, e cioè l'impiego sia del bianco e nero che del colore all'interno dello stesso video. È possibile?
Sì, fa anche questo perché, sai, serve sempre per dare più dinamicità alle cose. Però il video in cui si alterna il bianco e il nero e il colore è l'unico video che non è di... La regia non è di Nedo Baglioni, ma è di Paolo Tocco.
Ah. Che salutiamo perché grazie a lui che siamo in contatto in questo momento.
Eravamo oggi a pranzo insieme con Paolo e lì invece la regia è di Paolo ed è un video a mio avviso bellissimo.
Però anche in Linea d'Ombra si alterna bianco e nero al colore, però in più c'è un'altra cosa, qui ci sono anche i fumetti di Leonardo Marcello Grassi.
Sì. Leonardo Marcello Grassi, che è un fumettista bravissimo, che conosce Nedo, e Nedo me l'ha fatto conoscere a me perché mi piace mescolare, l'ho fatto anche nel video di Vasco da Gama, dove ci sono delle tavole, degli acquerelli bellissimi, che sono di un fumettista di Firenze che si chiama Graziano Dei, che è bravissimo, e mi piace molto, sai, essendo io figlio di un pittore, mescolare un po' anche tirare dentro la pittura, dentro la musica.
Giustamente. Mi pare che tu abbia detto che La Guerra Finita è un album che contiene una serie di canzoni che comunque sono legate in qualche maniera l'una e l'altra, perché tutte cercano di recare un messaggio di pace e d'amore.
Tutte, sì. Dall'inizio alla fine. L'inizio parte con un interludio musicale che poi chiude l'album con una canzone che secondo me è la più poetica anche da un punto di vista letterario. Se uno toglie la musica e la legge, si accorge che siamo proprio nella metrica della poesia, che è Il mondo aspetta te, che ho voluto dedicare a tutti quelli che verranno, e quindi cercando di stimolare loro a cercare di fare un mondo migliore, perché il mondo adesso non è che sia proprio molto roseo, quindi è un brano dedicato ai più giovani.
Mondo aspetta te e le tue mani, che non lo sanno ancora, ma stanno scrivendo la storia di domani. Musicista o poeta che tu sia, non lasciar passare il vento misterioso dei pensieri, che scrivendo poesie tu speri di fermare. Allo scienziato che la sua strada ha perso, cercando di svelare al mondo i segreti più complessi di quest'universo, e troverai le cose che non sai. Viaggiando tu, il mondo scoprirai. Nel grande giardino è colma di fiori, e i rami protesi nel cielo sembrano afferrare tra le fronde i colori che il pittore ha cercato a fatica di intrappolare, dosando sapiente il pennello sul quadro che al mondo va fiero di mostrare. La ragazza seduta sul mondo sembra aspettare qualcuno che la prenda per mano, la stringa tra le braccia e la inviti a ballare, e volerai sul mondo a braccia aperte mentre il mondo aspetta te. Correrai sul mondo a cuore aperto, perché il mondo aspetta te. E viaggerai nel mondo ad occhi aperti, perché il mondo aspetta te. Volerai sul mondo a braccia aperte mentre il mondo vola con te. E correrai sul mondo a cuore aperto, perché il mondo.
Ci siamo concessi una notevole digressione, ma torniamo a parlare di musica del tuo disco. Sai che si dice, ma chiaramente poi in realtà non è così, che i brani in maggiore abbiano, diciamo, un aspetto complessivamente più luminoso, quelli in minore un poco più cupo, comunque un po' più malinconico, più triste. Ecco,
è vero.
Mi sembra che però in questo disco di brani minore, io ora non mi sono certo messo a tirare giù, come si dice, gli accordi delle tue canzoni, perché non ne avevo il tempo e forse oggi nemmeno più la capacità. Ma mi pare che in brani minori in questo disco ci siano forse, e sottolineo forse, a orecchio così, Linea d'ombra e Il mondo aspetta te, ma non ne sono assolutamente certo.
Sì, effettivamente, nonostante il titolo che potrebbe sembrare molto minaccioso, no? Oppure no, perché la guerra in questo caso è finita, è come è passata la tempesta, odo augelli di far festa. Quindi la tempesta, se la guerra è finita, dovrebbe essere passata. Quindi effettivamente Linea d'ombra è tutto un giro in minore, ma infatti è un brano molto introspettivo, e anche La guerra è finita è un brano in minore, però c'ha un andamento che lo rende un pochino più energico. Poi gli altri brani sono effettivamente brani molto più, c'è molta più luce, molta più speranza.
Hai detto che insomma con gli anni tutto sommato hai imparato a usare la chitarra piuttosto bene, il che è importante per un cantautore, soprattutto se, come succede spesso da noi, poi è obbligato per motivi economici a esibirsi da solo. Volevo chiederti una curiosità: quante chitarre hai e che soluzioni armoniche prediligi nelle tue canzoni?
Io di chitarre ne avevo tante, le ho vendute tutte, ma è rimasta solamente una Jumbo, un Ibanez degli anni 70, che tengo perché è un capolavoro, e poi sto suonando con una chitarra fatta da un liutaio di Biella, che saluto, si chiama Alessio Guarnieri, e l'ho fatta costruire.
Un nome, una garanzia, direi.
Sì, cioè poi se ti vai a visitare il sito ti accorgi la bellezza degli strumenti. E io da che ho iniziato a suonare la chitarra di Alessio suono solo questa, le altre non mi riesce nemmeno più di suonare, non sono più capace. Perché l'ho fatta fare proprio secondo delle specifiche. Quindi io ho una chitarra acustica, ma un manico grande come se fosse una chitarra classica. Ah. E quindi la cassa armonica non è troppo alta, è molto leggera, c'ha un suono particolarmente bello, proprio quel suono che uno si aspetta dalla chitarra acustica.
Però non l'hai suonata nel disco? Perché forse perché Alberto è un chitarrista più bravo?
Allora, nel disco l'ho suonata ed è quella che vedi nella copertina. Ah. Ci sono io la chitarra che ho davanti a me, quella di Alessio Guardieri. Sì, l'abbiamo
no, perché
suonata.
Nei crediti non ha riportata, probabilmente l'hai ritenuto scontato.
No, non ho riportato nei crediti Alessio Guardieri, non l'ho riportato, ma però la sua chitarra è in prima vista nella copertina.
No, non è riportato il fatto che suoni tu la chitarra, questo intendevo.
Ah, no, questo però è...
Era scontato.
Diciamo che è scontato, sì.
Ecco.
Sì.
A proposito di musicisti, il cast è più o meno quello del disco precedente. Beh, Alberto c'è sempre, ma abbiamo detto che lui c'è sin dal principio, ma anche gli altri musicisti, a parte il fatto che tu hai impiegato ben 3 batteristi, sono più o meno quelli che avevano già partecipato al tuo lavoro precedente.
Allora, Alessandro Melani è un bravissimo batterista ed era nel gruppo che si chiamavano i Denian, era nel gruppo di Alberto. Alberto aveva un gruppo musicale, quindi me lo sono ripreso con me perché è molto bravo. Luca Trolli è il batterista di Renato Zero, è sempre in tournée ed è un amico di Giancarlo Capo, che ha arrangiato, che è un arrangiatore, un chitarrista, un bassista molto bravo, che saluto sia Luca Trolli che Giancarlo, sono persone molto care. Poi c'ho Stefano Indina alla fisarmonica, che è stato per anni il fisarmonicista di Massimo Ranieri, quindi capito? È uno dei fisarmonicisti più bravi d'Italia, e che saluto il grande Stefano. Tutti musicisti bravissimi, c'ho Lisa Buralli alla voce che è bravissima, sono tutti uno più bravo dell'altro e sono molto contento perché è una squadra che a mio avviso funziona molto bene.
Lisa era appunto anche lei nel disco precedente e...
Sì.
Però una caratteristica anche questa che fa parte da sempre della tua musica, avere una voce femminile. Però se ricordo bene, negli altri album lei non c'era, vero?
Nel primo album non c'è nessuno, nel primo album Cavallo Pazzo non c'è nessuno, siamo soltanto io e Alberto. Quindi suoniamo noi le chitarre, la batteria, il basso, e non ci sono crediti. Quando alcuni giornalisti mi chiedevano: ma quanti siete? Due. Non è possibile. Quindi è un disco che abbiamo fatto in due. Invece in Ancora Libero, per esempio, si è aggiunto Alessandro Golini al violino, che è stato per tanti anni violinista di Massimo Ranieri ed è bravissimo, di Grosseto, che saluto. E poi, diciamo, ci sono anche altri musicisti che hanno collaborato, però poi la collaborazione con tanti musicisti è iniziata con Racconti di Mare.
Se non ricordo male, in passato tu hai anche collaborato con Silvio Trotta, che è un po' il deus ex machina della Radici Music, e con un'altra cantautrice toscana, Silvia Conti.
Esattamente, c'è stato Silvio Trotta, che in Pevot d'Acqueville mi ha suonato la chitarra battente, perché facendo lui un viaggio che lo porta a morire nello Yemen, avevo bisogno di sonorità, come si suol dire, etniche, che riportassero l'immaginazione a qualcosa di arabeggiante. E quindi ho usato Silvio Trotta con la chitarra battente. Silvia Conti, che saluto, abbiamo fatto un brano e registrato un brano insieme, Lettera a mia figlia, che però è un brano che ancora è inedito, non ho mai pubblicato. Oh.
Invece per quanto riguarda le progressioni armoniche, cioè in sostanza il giro di accordi che utilizzi più spesso, se ce n'è uno, qual è?
Ma sai, quello dipende, perché tutte le volte dipende sempre da come arrivo a cantare il brano. E quindi tutte le volte cambia, non lo so mai. Può essere l'accordo di Sol maggiore, mi piace molto come partenza, come posizione. Poi metto il capotasto magari. Mm. Quindi Sol maggiore, Re maggiore, col Fa basso, La maggiore, Re settima, Si minore, Fa diesis minore. Questi sono accordi che uso molto spesso. Qualche diminuita, cioè, più o meno, sai, gli accordi. Uso molto poco il Do maggiore. Oh. Nella chitarra acustica non è un accordo che mi fa impazzire.
Beh, però col Sol di solito ci sta il Do.
Dipende, ma ci arrivo molto dopo, magari so dei passaggi, però non è l'accordo dominante. L'accordo dominante è il Sol, il Re maggiore. Sì, poi sai, dipende, ogni volta che scrivi un brano il giro di armonico poi è cambia.
Io ballo sulle pietre del mondo a piedi scalzi, nessuno mi ha insegnato a cadere e nemmeno a rialzarmi. E te che guardi il mondo con rabbia e disprezzo, a te io tendo le mani e ti amo lo stesso. Io danzo sulle strade del mondo e non ho padroni. Di notte scrivo poesia, compongo canzoni. E te che insegui soltanto danaro e successo, col vento io sfioro il tuo cuore, ti amo lo stesso. Lavoro in estate, in inverno e in primavera. In autunno riposo il mio corpo, mi ritiro in preghiera. E a chi non ha più lacrime, non ha più parole, col vento asciugo i suoi occhi
solo il suo cuore. Io danzo sulle pietre del mondo, nel vento e nel mare. In ogni roccia e sentiero mi potrai ascoltare. Se chiudere gli occhi un istante e aprirai il cuore, potrai ascoltare nel vento una canzone d'amore.
Quello che mi hai appena detto mi spinge a farti una domanda che è la più banale che ci possa essere quando ci si rivolge a un cantautore, e cioè: come nascono le tue canzoni? Ma non è che io voglia sapere se parti dagli accordi, dalla melodia o dal testo. Semmai quello che mi incuriosisce è se esiste magari un concetto, un'idea, uno stimolo particolare che ti spinge, ti invoglia a comporre qualcosa.
No, allora a volte bisogna... devo sempre avere un'idea, no? Un qualcosa che ho voglia di raccontare. Poi fa conto. Un brano come Pevot d'Acqueville, che era un personaggio molto misterioso e con un viaggio incredibile che lui compie, con mezzi incredibili, perché si parla di centinaia e centinaia di anni fa, cioè partire dal Portogallo, arriva in Italia, fa tappa in Italia, cambia dei soldi e prende dei soldi con uno della famiglia dei Medici, poi tocca l'isola di Rodi. A Rodi compra una partita di miele con sti soldi che aveva preso in Italia per andare a rivenderlo in Egitto, perché voleva capire, farsi dire qual era la rotta per le Indie, perché era tenuta molto molto segreta. Ammazzavano lì se ti azzardavi a percorrere quella via senza che te l'avessero detta loro. Ma lui era un poliglotta, era un portoghese ma parlava tantissime lingue, parlava molto bene anche l'arabo. Quindi si spaccia per arabo e riesce ad arrivare per prima a Calicut, in India, prima di Vasco da Gama. Quindi lì ho dovuto usare una melodia che con la terza ti proiettasse proprio in un viaggio molto misterioso, un po' come il volo iniziale del paziente inglese del film, no?
Sì.
Questa arieggiare. Invece Vasco da Gama, che era un personaggio forte, energico, aveva bisogno di un andamento molto più quasi alla Bennato, e quindi ho dovuto usare tutto un altro tipo di... quindi nasce prima l'idea, e poi dall'idea, insieme al testo, piano piano strutturo anche quella che dovrebbe essere la parte musicale.
C'è una canzone, Sulle pietre del mondo, che tu hai definito un vero inno alla libertà e all'amore, ma che potrebbe anche essere una sorta di preghiera.
È un brano che è nato proprio con questo tipo di pensiero qui, proprio come una preghiera, no? È anche un inno, un forte inno a non ho padroni, dice anche in un certo punto.
Sì.
E poi lavoro in estate, in inverno e in primavera, in autunno, riposo il mio corpo, mi ritiro in preghiera, come fa la natura, quando praticamente si riposa durante il periodo invernale per poi ripartire. C'è anche proprio un qualcosa del ritmo della natura dentro, no? Che è un po' quello che abbiamo perduto e che invece dovremmo un po' riconquistare. Anche questo discorso, ci stiamo sempre allontanando da questa che è la natura, se noi siamo parte della natura, quindi...
Certo.
Anche questo ce lo dovremmo ricordare a volte.
Ecco, Linea d'Ombra, torno ancora su questa canzone perché tu hai spiegato perfettamente di cosa si parla, o meglio, a chi ti sei ispirato, però secondo la tua visione è una sorta di viaggio sia fisico che spirituale, ritorniamo di nuovo al viaggio, poi l'ho trovato anche, forse anche un po' influenzato dal video, è una canzone che parla anche del trascorrere del tempo, se vogliamo anche della solitudine, forse anche della depressione. È una canzone che personalmente ho trovato molto molto malinconica.
È molto malinconica, assolutamente, e lo vuole essere. E ho usato proprio un personaggio femminile, e con il racconto La linea d'ombra di Conrad c'entra poco, perché La linea d'ombra parla di un marinaio e di un momento della vita in cui ti accorgi che l'età della giovinezza e della spensieratezza è finita. Sei entrato per qualche motivo, ognuno lo raggiunge alla sua età, sei entrato nell'età cosiddetta degli adulti, con tutto ciò che ne consegue. Io invece in Linea d'ombra, come l'ho interpretata io, è un viaggio, e ho voluto mettere un personaggio femminile, perché penso che la vita delle donne sia molto più complicata della nostra. E con tutto quello che consegue in questo viaggio, infatti c'è un momento, il viaggio in mongolfiera ti ha portata in un paese lontano, quindi c'è un allontanamento, dove ti sei dovuta confrontare con modi di parlare diversi, e lì c'è anche molto dei viaggi che ho compiuto io, insomma. Quindi anche una canzone molto autobiografica.
Cuore di tenebra, che è sempre di Joseph Conrad, eppure parla di un viaggio, tra l'altro ricordiamo che è ispirato Apocalypse Now, non ha nulla che spartire con Linea d'ombra, ma in qualche modo comunque ha qualcosa che spartire con te.
Cuore di tenebra è il titolo di una mia canzone che è finita in Racconti di mare, e è una canzone d'amore molto particolare, il giro armonico è molto bello.
Senti, volevo chiederti se sei già riuscito a portare in concerto questo tuo ultimo album e in che formato, se sei riuscito a presentarlo con l'accompagnamento di un gruppo, magari non con tutti i musicisti che hanno contribuito al disco, oppure hai dovuto ridurlo sensibilmente a un formato più essenziale, che so, voce, due chitarre, magari la tua e quella di Alberto Checcacci.
Abbiamo fatto un concerto a Firenze con Alberto e abbiamo portato qualche brano di Cavallo Pazzo, qualche brano di Ancora Libero, qualche brano di Racconti di Mare e qualche brano della Guerra è Finita. E poi dentro ci abbiamo messo due o tre cover. Una mi sembra che si fece Jordi di Fabrizio De André, forse Futura di Lucio Dalla e poi Santa Lucia di De Gregori. Però sì, siamo già usciti con Alberto a portare in giro qualche canzone.
Però non sei riuscito a radunare altri musicisti attorno a te? È complicato di questi tempi, d'altronde, lo sappiamo benissimo.
È perché non ci sono più locali che fanno musica dal vivo.
Spostare la linea d'ombra pochi centimetri più avanti, tenersi lontana dal mondo e al riparo dal giudizio degli altri, incartare quel che resta del cuore in un foglio di carta stagnola, ascoltare il rallentare dei battiti mentre il resto del tuo corpo vola, e volano i pensieri, volano in un tempo lontano, e planano sulla bambina di ieri, che rideva, giocava nel grano, sentire di nuovo la voce di tua madre che ti chiama per cena, poterne rivedere lo sguardo, che invece ricordi appena, e il viaggio in mongolfiera ti ha portato in un paese lontano, lontano e distante da tutti, hai toccato le cose con mano, hai parlato la lingua degli altri, volando su paesi e nazioni, sfiorando le onde del mare, attraversando tempeste e stagioni. Thank you.
spostare la linea d'ombra pochi centimetri più avanti, percepire l'affanno del tempo, il passare impietoso degli anni, raccogliere quel che resta del cuore in un foglio di carta stagnola, restare inchiodati per terra mentre il resto del tuo corpo vola.
Senti, parliamo un attimo di Radici Music, l'etichetta che ha pubblicato tre dei tuoi dischi a cui tu ormai sei profondamente legato. È stata forse una scelta sotto certi aspetti ovvia, perché loro privilegiano molto gli artisti toscani, meglio ancora se fiorentini, però si occupano molto anche di folk, di musica tradizionale italiana e danno molto spazio proprio anche alla canzone d'autore, meglio se di taglio, diciamo così, classico.
Allora, ti devo dire che lavorare con Aldo e Stefania, che saluto.
Li saluto anch'io.
È veramente una delizia. Mi trovo molto bene con Aldo perché è una persona di una grandissima cultura e di una grandissima bontà.
E non trascorrerei il fatto che è riuscito a imprimere un marchio veramente molto personale, anche e specialmente sotto il profilo grafico, estetico, a tutte le sue produzioni musicali.
Vero, vero.
Ecco, le foto del libretto dove le avete fatte? Ci sono delle foto molto belle e mi pare che sia allora, di tua figlia, se non sbaglio.
Sì, alcune foto me le ha scattate l'Eleonora, che è bravissima come fotografa. E siamo in un borgo che si chiama Rapale, un borgo piccolissimo qui vicino a Montevarchi, mentre la foto della copertina me l'ha fatta Nedo Baglioni e siamo sul Prato Magno.
Ascolta, volevo ancora chiederti di una canzone, Il mondo aspetta te, che è quella che chiude il disco, ma in un certo senso lo apre anche se l'overture ovviamente è molto molto più breve. Ecco, è interessante che tu in qualche maniera dici che, cioè, alla fine della guerra il mondo ricomincia e diventa importante, diventa fondamentale la presenza e naturalmente il lavoro degli artigiani. È un concetto davvero molto interessante.
Sì, sai, il bravo artigiano a volte diventa, quando è molto molto bravo, diventa anche un artista, no?
Sì.
E io ho detto tantissime volte che il mondo di oggi è troppo legato ai numeri e poco legato alla fantasia. Bisogna un po' riscoprirle ste cose, dai.
Ascolta, per curiosità, avrei fatto sicuramente ascoltare i tuoi dischi. Beh, certo Antonio, perché so che ti ha anche consigliato quando hai fatto il tuo primo album.
Sì, hai dato dei suggerimenti. Sì, sì.
Ma li hai fatti ascoltare anche a tuo padre, cosa ne pensa? Immagino che lui sarà cresciuto con tutt'altra musica rispetto a questa.
Ma poi no, mio babbo mi dice sempre, Ivan, questa canzone mi piace tanto, ma lui si intende di letteratura, ma musica no.
Hai mai pensato di affidargli la copertina di un tuo disco?
Questa è una cosa che ci ho pensato, gli volevo far fare tutti gli acquerelli di Vasco da Gama, ma siamo lontani.
Ah.
E ho sempre bisogno di collaboratori vicini, se no diventa tutto molto difficile.
Certo. Però tu lavori ancora oppure ormai ti dedichi soltanto più alla musica?
No, ancora io per qualche anno devo lavorare.
Dopodiché potrai soltanto dedicarti alla musica.
Solo alla musica, ovviamente.
Ecco, però tu sei arrivato piuttosto tardi alla musica, perché quando hai cominciato a farlo seriamente, e cioè pubblicare dei dischi con le tue canzoni, eri già un uomo fatto e completo. Però nel giro di pochi anni, cioè dal 2019 ad oggi, hai sfornato ben 4 album, che non è poco. Il che significa che o avevi molto materiale nel cassetto oppure che sei un compositore piuttosto prolifico.
Sì, avevo proprio il desiderio, la voglia di mettermi anche alla prova e avevo anche tante cose da raccontare, evidentemente, da scrivere. Avrei anche dei brani ora molto bellini, però bisogna che cominci a trovare il tempo di ritornare in studio di registrazione e mi sono dato un attimo una fermata perché ora ho voglia di portarle in giro queste cose, quindi di farle conoscere a un pubblico più vasto.
Mi sembra giusto.
Perché passare tutte le giornate a scrivere canzoni, se poi ti rimangono dentro il cassetto, ha poco senso, no? Quindi
certo.
Ora in questo anno sto facendo tutte cose che promuovono quello che ho fatto finora, insomma.
Ascolta, prima di salutarci vorrei che ricordassi come si fa a trovarti in rete.
Allora, è molto semplice. Basta andare su Google, scrivere Ivan Francesco Ballerini, si apre la mia pagina di cantautore e da lì uno trova tutta la mia storia. E chi non la conosce se la può leggere, che è una storia abbastanza interessante, e poi trova la mia pagina di YouTube, il mio canale, che è molto bello. Sì, Facebook, sì, lì si tiene aggiornate delle cosine che succedono giorno per giorno. Invece su YouTube trova proprio tutti i dischi e tutti i video che abbiamo effettuato finora.
Senti, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, è stato un piacere averti come ospite. E
piacere mio.
Ti aspetto al varco con il prossimo disco, allora. Anche se adesso è un po' troppo presto, perché questo è uscito da esattamente pochi giorni, che insomma c'è tempo.
Va bene, io ti ringrazio a te e un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie ancora, a presto allora, arrivederci, ciao.
Arrivederci, ciao.
Camminerò tenendo stretta in tasca soltanto la promessa di raccontarti un giorno ciò che vedrò. Io scriverò in un diario e una ciocca di capelli ti spedirò per posta, così saprai, saprai che sono in viaggio, in viaggio per il mondo, a scrivere canzoni con la chitarra in braccio. Leggerai presto la mia storia su un libro d'italiano, ho scritta sopra un muro di una città. Milioni di persone, soltanto e tu soltanto saprai che sto parlando proprio di te. È a te che io rivolgo ogni mio messaggio, ogni mia parola di questo mio viaggio. Chissà se mai ritornerà il tempo delle cose che ci facevano ridere. Se guarderai in alto verso il cielo, mi rivedrai un giorno con quegli uccelli in volo e sentirai sfiorare il tuo sorriso da una dolce carezza che il vento a primavera ti porterà. Senza nessun preavviso e dentro una conchiglia un suono ora lontano accenderà il tuo viso. Chissà se mai ritornerà il treno coi progetti che ci facevano vivere. Chissà se invece se ne andrà portando via quei sogni che ci facevano ridere. Sognerai perdendo in un tramonto lo sguardo, i tuoi pensieri, farai pace col mondo
e parlerai di te con una foto trovata in un cassetto che tu pensavi vuoto, la stringerai con forza tra le dita e scoprirai piangendo che la guerra è finita.
Proprio in dirittura d'arrivo è giunto finalmente La guerra è finita, il brano che dà titolo all'ultimo album di Ivan Francesco Ballarini, che è stato l'ospite di questa puntata di Folk Beat, la numero 27 della quarta stagione del settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Come vi ho anticipato addirittura al principio della trasmissione, nel prossimo appuntamento avremo ancora un cantautore, o meglio, una cantautrice toscana, Letizia Fuochi, che tornerà qui a ADMR per presentarci il suo ultimo lavoro chiamato La Scelta. Posso anche preannunciare sin d'ora che invece la puntata successiva, quella che verrà fra due settimane, non avrà alcun ospite e, come capita occasionalmente, sarà del tutto consacrata alla musica, con alcune novità e altre recenti uscite discografiche. E prima di salutarvi vi ricordo ancora che Folk Beat si può ascoltare anche in replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30 oppure in podcast su webradio.admr-chiari.it. Grazie per avermi seguito e una calda buona serata a tutti voi.